Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, nel giorno in cui la cronaca economico-finanziaria deve sempre intrecciarsi anche, ahimè, in questo periodo con la cronaca di carattere più sanitario, diciamo così, e mi riferisco sia alla vicenda AstraZeneca, di cui ricorderò brevemente cosa è successo, anche se tutte le autorità invitano alla prudenza prima di trarre conseguenze affrettate, sia sui dati appena usciti sulla giornata di ieri, perché sostanzialmente, allora, poco fa l'EMA ha detto che l'autorità europea del farmaco ha detto che i benefici di AstraZeneca restano superiori a qualunque rischio, dopo appunto che la Danimarca ha sospeso l'utilizzo di AstraZeneca per delle segnalazioni di coaguli di sangue nelle persone che hanno ricevuto il vaccino e c'è il sospetto su una persona che poi è deceduta. Ma dicevo, i dati di oggi appena pubblicati vedono i positivi salire di 25 a 25.000, però sappiamo che il numero di positivi dipende da quanti tamponi fai. Invece il dato clinico è quello, non dipende dal numero di tamponi, le vittime sono state 373, ieri 332, con tra l'altro il tasso di positività che sale al 6,9%, 372.000 tamponi molecolari. Ma anche questo, ripeto, dipende dal numero di tamponi. Invece, altro dato clinico sono gli ingressi in terapia intensiva, sono 266 in più, con un saldo tra uscite e ingressi di 32 pazienti in più, ed è salito a 2859 il numero complessivo, mentre i pazienti nei reparti ordinari, che poi sono malattie infettive e pneumatologia, sono 365 in più, per un totale di 23.247. Sembrano confermarsi le previsioni di molti istituti, anche di carattere statistico, su una ondata che dovrebbe avere il picco intorno al 20 di marzo. Vedremo. Per quello che riguarda i temi di carattere più strettamente economico, allora, per quello che riguarda i mercati, continua, e ne parleremo, una crescita che già avevamo sottolineato due giorni fa, però anche oggi Milano ha superato i 24.000 punti, più 1%, più 0,60 Parigi, più 0,20 Francoforte, più 0,25 Londra, Moncler più 4,80, Telecom più 4,30, ST Microelectronics più 3,60, Nexi più 2,80, Amplifon più 2,5 come Interpump, Tenaris più 2,30, A2A più 2 come Recordati. Il fronte opposto invece vede Diasor in perdere il 6%, Campari il 2,80, Prismian il 2,30, Azimut meno 1,70, Atlantia pure, Banco BPM meno 1,30%. Parleremo sì della borsa, ma anche della Banca Centrale Europea, perché oggi c'è stata anche la conferenza stampa dopo che la banca, come ampiamente atteso, ha lasciato i tassi invariati, a zero il tasso principale, a meno 0,50 quello sui depositi. Gli acquisti del piano PIP e quindi per emergenza pandemica saranno a un ritmo significativamente più alto nel prossimo trimestre, e la BCE ha detto che la potenza di fuoco degli acquisti pandemici, cioè il fatto che la BCE continui a comprare titoli di Stato, il piano PIP complessivamente vale 1.850 miliardi di euro, può anche salire, ha detto la BCE, questa potenza di fuoco negli acquisti. L'economia migliora, ma restano incertezze. Però la Lagarde, poi l'ascolteremo, ha detto che la ripresa nell'area euro quest'anno sarà forte al 4%, anche un aumento leggero della stima rispetto all'ultima stima di dicembre, e di questo parleremo. Poi continua il nostro viaggio nelle varie categorie produttive, le stiamo facendo tutte. Dopo aver questa settimana coperto il tema delle fiere, dei lavoratori del mondo fieristico e avere raccontato anche altri mondi. Vorrei, oggi ci concentreremo su un settore che, e lo dico perché ogni tanto qualche buona notizia arriva, pur avendo avuto, come tutti i settori industriali, una difficoltà nel 2020, è un settore che continua a espandersi. Ci sono due acquisizioni che sono passate un po' sotto traccia. Mi riferisco al settore della ceramica, dove l'Italia aveva la leadership, aveva poi, c'è stata dal 2008 soprattutto la concorrenza molto forte spagnola e turca in parte, ma soprattutto spagnola, e non a caso però, nonostante le vendite sul mercato siano calate, due operazioni hanno visto sostanzialmente due aziende italiane comprare due gruppi stranieri. Nello specifico Italser, gruppo italiano leader per la ceramica, ha acquisito la spagnola Equipe Ceramicas. Ripeto, è importante perché la Spagna ci fa concorrenza soprattutto sul prezzo e sulla logistica nella diffusione. E invece il gruppo ABK Group di Finale Emilia ha annunciato l'acquisto del 100% di Desvray, che è una ceramica francese. Anche questa operazione, insomma, vale 40 milioni il fatturato dei francesi. Ma perché ne parliamo? Perché sempre si raccomanda ai gruppi italiani di consolidare e soprattutto aumentare le dimensioni in un mercato in cui è chiaro che c'è anche la concorrenza molto forte della Cina. Quando notiamo due operazioni nell'arco di pochi giorni nello stesso settore, vale la pena anche dedicarvi un approfondimento. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. E partiamo dallo spread, che in qualche modo, diciamo, lo spread italiano segue, non dico che segue il mercato, ma segue sicuramente la Banca Centrale Europea, perché è sceso a 93 punti dopo aver aperto a 97, insomma sotto i 100 punti, soprattutto appunto dopo l'annuncio di un'accelerazione nell'acquisto all'interno del programma per l'emergenza pandemica con il PIP. Ancora, per quello che riguarda le notizie di carattere internazionale, partiamo come sempre il piano Biden, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, da 1900 miliardi, aumenterà il PIL americano fra il 5 e il 6% nei prossimi tre anni, cioè 5-6% in più nei prossimi tre anni, lo ha affermato il portavoce del Fondo Monetario Gary Rice, e avrà un potenziale significativo effetto sull'intera crescita mondiale. Veniamo all'Europa, perché la Commissione Europea ha esteso l'applicazione del meccanismo di controllo dell'export sui vaccini, che aveva scadenza il 31 marzo. Si applica solo a quelle aziende con cui Bruxelles ha stretto i contratti preacquisto, ed è confermato che vi sono state 249 esportazioni verso 31 paesi dall'Europa, dagli stabilimenti europei di queste industrie, tutte approvate tranne una, che è quella di Mario Draghi, quando ha bloccato i 250.000 il lotto da 250.000 dosi di AstraZeneca per l'Australia, per un totale di 34 milioni di dosi. Ma non si placa lo scontro tra Bruxelles e Londra, perché oggi, visto che Johnson ieri aveva detto noi non abbiamo mai bloccato l'export, però il problema non è se hai bloccato l'export, il problema è se hai esportato o no. Ufficialmente non l'hai bloccato, però a mio avviso ragione oggi il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, che dice il Regno Unito ha negato di aver imposto un divieto alle esportazioni, ma sappiamo, e io lo so perché sono un politico, che ci sono diversi modi per imporre un divieto o restrizioni sui vaccini o sui farmaci. La domanda è molto semplice: quante dosi ha esportato la Gran Bretagna dai suoi stabilimenti? È una domanda semplice a cui non ho ancora avuto risposta. In effetti, invece di dire che formalmente ci dice la Gran Bretagna, basterebbe che ci dicesse quante dosi hanno esportato i suoi stabilimenti verso altre destinazioni. Come l'Europa ha avuto 34 milioni di dosi esportate in parte anche in Gran Bretagna, in parte in Canada, in parte minore negli Stati Uniti. Via libera dell'EMA, dell'autorità europea del farmaco, a Johnson & Johnson. è autorizzato appunto per il mercato europeo. La von der Leyen ha detto arriveranno con Johnson & Johnson, il vaccino arriverà a 200 milioni, possiamo vaccinare fino a 200 milioni di persone nell'Unione Europea con il numero di dosi ordinate. L'EMA ha detto che la monodose è particolarmente utile, e lo ha confermato anche il Ministro della Salute Roberto Speranza. Infatti Johnson & Johnson è il primo di questi vaccini che non ha richiamo sostanzialmente. Moderna sta facendo i test sul richiamo contro la variante sudafricana. E poi c'è il caso che sta dominando chiaramente, quello di AstraZeneca. La Danimarca ha sospeso per precauzione l'uso del vaccino. Citavo appunto alcuni casi di coaguli nel sangue tra le persone vaccinate con un decesso. Non c'è ancora una correlazione provata tra le due cose. La portavoce della Commissione Europea dice: seguiremo le indicazioni del parere dell'EMA, che sta monitorando l'uso di vaccini nei diversi paesi. L'EMA ha affermato che si può continuare comunque a utilizzare il vaccino in attesa delle indagini. Per la Gran Bretagna, che ne ha usati molte, ha vaccinato 23 milioni di persone utilizzando in maniera analoga o Pfizer o AstraZeneca. Ha detto: per quello che ci riguarda, il vaccino anti-Covid di AstraZeneca è sicuro ed efficace. Sempre EMA dice che il rischio di coagulo di sangue non è maggiore nelle persone vaccinate. Draghi ha sentito la von der Leyen in un colloquio, da cui è emerso che non c'è ancora nessuna evidenza di un nesso fra i casi di trombosi registrati in Europa e la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Però l'autorità italiana del farmaco ha disposto lo stop di un lotto a seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi. Il lotto è ABV2856, divieto di utilizzo su tutto il territorio nazionale in via precauzionale. È stato distribuito in tutta Italia e ha messo appunto l'AIFA un divieto di utilizzo a livello precauzionale. Perché c'è un caso sospetto di un militare morto in Sicilia dopo la dose con il lotto ABV2856 per arresto cardiaco. Ci sono una decina di indagati nella procura di Siracusa per la morte di Stefano Paternò. Il procuratore capo Sabrina Gambino ha iscritto tra gli indagati tutta la catena di distribuzione del vaccino della società AstraZeneca che lo produce, fino al personale sanitario dell'ospedale militare che si è occupato dell'inoculazione. L'accusa per tutti è di omicidio colposo. La procura ha disposto il sequestro del lotto poi decine di... Io non ho capito però la procura come faccia a dare omicidio colposo, cioè nel senso che quale sia la responsabilità dell'ospedale militare. Ha un lotto di AstraZeneca, lo deve inoculare, nessuno lo sapeva prima. Comunque qui mi fermo. Decine di telefonate in Calabria sui dubbi per le dosi, addirittura molti chiamano per avere rassicurazioni sulla somministrazione del vaccino Pfizer, oltre a varie richieste di annullamento. La Toscana ha sospeso temporaneamente il lotto di AstraZeneca, sequestrato anche in Molise il lotto di AstraZeneca bloccato. Cambiamo tema, io invito alla prudenza prima di andare sul panico. Allora, dunque, sì, molti mi fanno notare, ma guardate che in Gran Bretagna ne hanno usati milioni e milioni, visto che hanno 28 milioni di vaccinati. Sì, ho capito, cosa vi devo dire, siamo tutti in attesa di capire le valutazioni. Sicuramente non mi spingo io a dare una valutazione o in un senso o nell'altro, perché quella si chiama disinformazione pura. Invece, cambiando tema, è interessante quanto ha deciso il governo spagnolo, perché con le parti sociali ha raggiunto un accordo per introdurre nel codice del lavoro una presunzione di lavoro salariato per i riders, quindi saranno considerati dipendenti e potranno beneficiare di tutte le tutele. La Spagna è il primo paese a legiferare in materia di riders, ricordate l'inchiesta invece della procura in Italia. Ad ora invece è confermato lo sciopero di tutto il personale della filiera di Amazon per il prossimo lunedì 22 marzo. quindi gli addetti degli hub e gli addetti alle consegne, anche se la trattativa secondo i sindacati si è interrotta bruscamente a causa dell'indisponibilità di Amazon ad affrontare le tematiche poste, però e questo ha portato allo sciopero del 22 marzo, c'è una nota delle associazioni sindacali. Allora, dati ancora di consuntivo sul 2020 riguardano le esportazioni italiane. Allora, era dal 2009 che non c'era una contrazione del genere, che interessa tutte le regioni italiane a eccezione del Molise. I cali superiori alla media nazionale fa meno 9,7%, il Molise fa un più 26%, però non sono in grado di dire che cosa è successo di positivo al Molise. Però invece per il resto c'è un meno 9,7%, con una forte contrazione per le isole, meno 30%, Sicilia e Sardegna chiaramente, e il nord-ovest meno 10,8%. Flessione sotto la media delle esportazioni al centro Italia, meno 8,5%, e al nord-est meno 8,2%, e al sud meno 6,4%. Sono gli andamenti negativi di quattro regioni a determinare per circa due terzi il calo dell'export nazionale, in particolare Piemonte meno 12,7, Lombardia meno 10,6, Emilia Romagna e Veneto meno 8,2 entrambe. Il ministro Orlando ha detto che la direzione che sta intraprendendo il governo è quella di una proroga del blocco dei licenziamenti, che però per i lavoratori che dispongono di strumenti ordinari sarà legata ad un termine che sarà definitivo. Per coloro non coperti da strumenti ordinari sarà agganciata alla riforma degli ammortizzatori sociali. E poi ha detto Orlando, bisogna andare velocemente ad avere i protocolli per le vaccinazioni sul lavoro. Ieri ne abbiamo parlato con il presidente di Confindustria Lombardia Bonometti. Le imprese sono pronte, non solo le manifatturiere, anche ricordo, i centri commerciali hanno dato la loro disponibilità. Questo nel giorno in cui sono state inoculate più di 6 milioni di dosi e ieri si sono superate le 193.000 somministrazioni come dati. Adesso però bisogna capire cosa succederà oggi, quando lo dico molto tranquillamente, con AstraZeneca, perché è ovvio che se si sospendono le vaccinazioni la quota parte maggioritaria è di Pfizer ancora, però sappiamo che AstraZeneca va a prendere tutto il bacino, non degli over 80 o degli operatori sanitari, ma di tutte, per esempio, forze dell'ordine, insegnanti, docenti e quant'altro. È vero che ieri abbiamo superato le 6 milioni dosi somministrate tra prima e secondo, non sono 6 milioni di cittadini, sono 6 milioni di dosi, di cui 4 milioni 200 mila di prima dose e 1.800.000 di seconda, quindi diciamo chi ha avuto almeno una dose sono 4.200.000 italiani, pari al 7% della popolazione. Bisogna arrivare a 6.480.000 persone per la prima fase e l'utilizzo è buono, è all'83%, ripeto, vedremo poi cosa succederà oggi. Molti mi stanno chiedendo di cosa capiterà invece sui colori delle regioni. Guardate, fare anticipazione. Allora, il Piemonte con un RT a 1,41 sta andando verso la zona rossa. L'assessore in Emilia Romagna ha detto: mi aspetto la regione tutta in zona rossa. Il Friuli Venezia Giulia va verso la zona rossa. Zaia dice: per quanto riguarda il Veneto, siamo sul filo tra arancione e rosso. La Basilicata è zona rossa. Lombardia cerca di capire, è già arancione rafforzato, certo che c'è una differenza sui negozi, per cui domani arriveremo a sapere di più. Mentre il Centro Europeo per il Controllo ha colorato di rosso scuro Campania, Marche, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Trento e Bolzano. La situazione invece migliora nella penisola iberica, in Irlanda, in Danimarca, peggiore in Ungheria, nel nord della Polonia. Però questi sono i colori, diciamo, europei, non quelli. Guardi, lo dicono ascoltatori, non sto demonizzando assolutamente AstraZeneca, anzi, cioè, da questo punto di vista bisogna valutare molto attentamente i singoli casi rispetto alle milioni di dosi già inoculate, per cui, però qui mi taccio. Allora, non vi sarà nei prossimi giorni vi potrà essere qualche stretta in più, bisogna però non comunicare all'ultimo momento le variazioni. Non vi sarà una chiusura dall'oggi al domani, ma ci sarà il tempo per prepararsi. Così questa mattina 24 mattino con Vincenzo Miglietta, il sottosegretario della salute Pierpaolo Sileri.
Qualche stretta in più potrà essere necessaria a livello nazionale, laddove i contagi corrono di più, oppure magari per delle giornate nelle quali maggiore può essere il rischio di esposizione. Però per questo chiaramente aspetterei, certo, i dati di questa settimana e anche la riunione della cabina di regia. Il compromesso è sicuramente non comunicare all'ultimo momento le variazioni, ma lasciare un tempo adeguato fra la decisione e l'eventuale chiusura, tale da poter far organizzare, diciamo, le persone e le attività lavorative. E io credo che questo è quello che verrà fatto, cioè non vi sarà una chiusura dall'oggi al domani e quindi vi sarà diciamo il tempo della preparazione. All'inizio dell'estate avremo secondo me 2/3 della popolazione che hanno ricevuto almeno una dose, fra giugno e luglio e verosimilmente per ottobre i 2/3 della popolazione con la doppia dose.
Dunque, capisco la preoccupazione, i dubbi, diciamo, di alcuni ascoltatori che mi stanno scrivendo: domani ho il vaccino AstraZeneca, cosa faccio? Vado e guardi, cosa faccio? Le rispondo io? No, lo dico con massimo rispetto, così come mi scrive un altro ascoltatore: ho il vaccino prenotato per lunedì, lei cosa farebbe? Non lo so, anche perché qualunque cosa dico può essere presa come un'indicazione, e allora quando uno non sa è meglio star zitti, secondo me. Johnson & Johnson dovrebbe arrivare entro fine giugno? No, Johnson & Johnson dovrebbe arrivare molto prima, perché il lotto dovrebbe arrivare adesso, cioè è arrivato via libera dell'EMA oggi. Andiamo avanti ancora con le notizie in breve. Per quello che riguarda la lotteria degli scontrini, sono stati estratti i primi 10 vincitori, la Confesercenti dice è un flop, lo usa solo il 6%. La lotteria degli scontrini solo 6% in media chiede di partecipare, ma a pesare anche le scarse possibilità di vincita. Però nel frattempo è cresciuta la penetrazione dei pagamenti contactless, quindi rispetto al contante, che resta tuttavia il mezzo più utilizzato. I pagamenti digitali sono 1/3 del totale transato, cresciuti del più 2% rispetto all'anno precedente. Scusate, più 29% i pagamenti contactless, più 80% gli smartphone e wearable, più in negozio per 3,4 miliardi, mentre i pagamenti contactless hanno toccato gli 81,5 miliardi. Questa è la fotografia che arriva dalla School of Management del Politecnico di Milano. E invece ci sono anche i pagamenti da smartphone che si sono fermati, soprattutto sui taxi e sulla sharing mobility, perché si sono usati molti meno taxi e molti meno macchine, diciamo, in car sharing, meno 52% i pagamenti sui taxi e meno 43% per la sharing mobility. Adesso andiamo sul meteo e la pubblicità, poi partiamo dalla Banca Centrale Europea, i tassi, l'effetto che sta avendo sui mercati. 349-238-6666 per SMS o WhatsApp.
Focus Economia.
We will continue to conduct net asset purchases under the Pandemic Emergency Purchase Program
Continueremo ad effettuare acquisti netti di attività nell'ambito del programma di acquisto di emergenza pandemica con una dotazione complessiva di 1.850 miliardi di euro, almeno fino a fine marzo 2022. E in ogni caso, fino a quando il Consiglio direttivo non giudicherà la fase di crisi del coronavirus finita. Sulla base di una valutazione congiunta delle condizioni di finanziamento e delle prospettive di inflazione, il Consiglio prevede che gli acquisti nell'ambito del PEP nel prossimo trimestre saranno effettuati a un ritmo notevolmente più elevato rispetto ai primi mesi di quest'anno. Acquisteremo in modo flessibile in base alle condizioni di mercato e al fine di prevenire un inasprimento delle condizioni di finanziamento, che non è coerente con il contrasto dell'impatto al ribasso della pandemia sul percorso previsto dell'inflazione. Inoltre, la flessibilità degli acquisti nel tempo tra le classi di attività e tra giurisdizioni continuerà a supportare la trasmissione regolare della politica monetaria. Se è possibile mantenere condizioni di finanziamento favorevoli con flussi di acquisto di attività che non esauriscono la dotazione nell'orizzonte di acquisto netto del PEP, la dotazione non deve essere utilizzata per forza completamente. Allo stesso modo, la dotazione può essere ricalibrata, se necessario, per mantenere condizioni di finanziamento favorevoli per aiutare a contrastare lo shock pandemico negativo sul percorso dell'inflazione.
To help counter the negative pandemic shock to the path of inflation.
Allora, così la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, oggi nell'annunciare, come ampiamente atteso, i tassi invariati, quindi a zero, tasso sui depositi meno 0,50, ma questa frase è quella che, diciamo così, ha entusiasmato i mercati, o comunque gli ha dato un'intonazione positiva, perché ha detto sostanzialmente la potenza di fuoco degli acquisti pandemici può salire, e appunto gli acquisti andranno a un ritmo significativamente più alto. Il PIB comunque resta a 1.850 miliardi di euro con un orizzonte fissato fino a marzo 2022. Professor Donato Masciandaro, che è economista, insegna politica monetaria alla Bocconi di Milano e editorialista del Sole 24 Ore, buonasera.
Buonasera dottor Barusoni, grazie dell'invito.
Allora professore, poi arriveremo alla dichiarazione della Lagarde sull'andamento economico e le incertezze che restano. Possibile un'inflazione al 2%, ma per fattori temporanei. Però volevo commentare questa prima, cioè i mercati sono contenti, diciamo così, perché la Lagarde ha detto quello che loro si aspettavano, o è andata oltre?
Forse entrambe le cose. L'ultima volta lei, tra virgolette, mi aveva rimproverato di essere stato un po' critico nei confronti della presidentessa Lagarde. Mi è sembrata poco efficace nella comunicazione. Beh, questa volta mi lasci dire che è stata chiara. Ha spiegato molto bene che cosa stanno facendo. Hanno un'ancora che si chiama l'inflazione a 3 anni, hanno una serie di bussole, e stavolta ha spiegato che cosa intendeva con quella espressione che sembrava misteriosa, condizioni finanziarie favorevoli. Ha detto che una batteria di tassi nominali, non ha dato i numeri, e devo dire ha applicato una vecchia regola del banchiere centrale, non dare tutte le informazioni se può essere controproducente. Quindi, sintetizzando, credo che questa volta i mercati abbiano capito meglio. Magari allo speculatore non piace il fatto che non ci sia il numerino, però una volta Draghi disse: io non devo piacere ai mercati, a me basta che mi capiscano. Mi spiace che, come al solito, abbiamo citato Draghi.
Ecco, ma invece che riconoscere la Lagarde, quello che è della Lagarde, allora, professore. Dunque, andiamo invece alle previsioni economiche. Sì, molto chiaro il messaggio, al di là di battute, perché lei ha detto gli acquisti procederanno a un ritmo significativamente più alto, e attenzione, la potenza di fuoco può essere ricalibrata per preservare condizioni di finanziamento favorevoli. e quindi ricalibrare in senso ancora di aumentando ulteriormente la potenza di fuoco. Sulle previsioni economiche restano incertezze, ma lo scenario economico migliora, tant'è che le previsioni del PIL complessivo dell'area euro salgono un pochino al 4% quest'anno, al 4,1% nel 2022, al 2,1% nel 2023.
The overall economic situation is expected to improve over 2021.
Sebbene la situazione economica complessiva dovrebbe migliorare nel 2021, permane l'incertezza sulle prospettive economiche a breve termine, riguardo in particolare alle dinamiche della pandemia e alla velocità delle campagne di vaccinazione. La ripresa della domanda mondiale e misure fiscali aggiuntive sostengono l'attività mondiale e dell'area euro. Ma i tassi persistentemente elevati di infezione da coronavirus, la diffusione di mutazioni virali e la conseguente estensione e l'inasprimento delle misure di contenimento pesano sull'attività economica della zona nel breve termine. In prospettiva, le campagne di vaccinazione che sono in corso, insieme al previsto graduale allentamento delle misure di contenimento, sostengono l'aspettativa di una ferma ripresa dell'attività economica nel corso del 2021.
The ongoing vaccination campaigns, together with the gradual relaxation of containment measures.
Le campagne di vaccinazione in corso, insieme all'allentamento delle restrizioni, sostengono le attese di un forte rimbalzo dell'attività economica nel 2021. Le nostre stime vedono una crescita del PIL reale del 4% nel 2021, del 4,1% nel 2022 e del 2,1% nel 2023. Rispetto alle stime di dicembre, il quadro macroeconomico resta invariato. Complessivamente, i rischi che circondano le prospettive di crescita dell'eurozona nel medio termine sono più bilanciati, per quanto restino i rischi al ribasso nel breve termine. Da un lato, le migliori prospettive sulla domanda globale, sostenuta da considerevoli stimoli pubblici e i progressi nelle campagne vaccinali, sono incoraggianti. Dall'altro, la pandemia ancora in corso e il diffondersi delle mutazioni del virus con le conseguenti implicazioni sull'economia e le condizioni di finanziamento continuano a rappresentare rischi al ribasso.
Allora, professor Masciandaro, questo è il secondo aspetto che riguarda, appunto, come abbiamo sentito, intreccia l'andamento della campagna vaccinale, quindi della pandemia, della lotta alla pandemia, con le prospettive di ripresa economica, come purtroppo stiamo facendo anche noi modestamente da interi mesi. C'è una ripresa più forte e poi c'è stato questo riferimento a una possibile inflazione intorno al 2%, quindi nonostante tutte le difficoltà a tornare a una situazione di pseudo normalità, non parlo solo dell'Italia, parlo anche della Germania che ha prorogato molte misure fino a fine mese, cioè, ma l'unica è la Gran Bretagna che non fa parte dell'euro, che però anche lei molto prudentemente, e nonostante questo si stima una crescita del 4%.
Ma io credo che la chiarezza del messaggio è anche legata a questo, cioè faremo di tutto per evitare la ricaduta recessiva, la temuta recessione a W. Finisce una recessione, credi che sia finita e poi ci ricadi. A me è venuto in mente il 2011. Ce lo ricordiamo, eravamo, no? Si era tutti convinti che fosse tutto finito, certo. Peccato che c'erano i debiti pubblici e bancari lì, come la tanica di benzina. Trichet innalzò i tassi di interesse due volte, ad aprile e a settembre. Poi in autunno ci fu la bellissima dichiarazione Merkel-Sarkozy e ripiombiamo nella recessione. Certo. Quindi ricordiamo che cosa abbiamo imparato quella volta, che quando c'è una situazione di grande incertezza, tra il rischio di ricadere in una recessione, e il rischio forse di alimentare i prezzi, preferisci non correre il primo.
E a quindi attenzione a, questo, diciamo, a mettere così in soffitta gli strumenti, chiamateli bazooka, chiamateli come volete, perché poi, se ho ben capito il suo ragionamento, è più faticoso rimetterli in funzione che non tenere, diciamo, una tendenza e mantenere una tendenza all'acquisto di titoli di Stato a tassi bassi.
Sì, cioè, se la domanda è, ma non è se continuate col bazooka state alimentando i prezzi. La Lagarde ha dato una risposta, ha detto addirittura quest'anno potremmo arrivare al 2% alla fine dell'anno, ma sarebbe un fenomeno illusorio, perché quello che noi ci aspettiamo nell'orizzonte temporale che ci interessa, medio periodo, traduzione, 2023, noi non vediamo ancora, non la vediamo l'inflazione, perché c'è la domanda aggregata che è bassa, perché i salari nominali continuano a stagnare, perché verosimilmente l'euro non sarà debole, anzi, insomma... anche se vedrò l'inflazione al 2%,
sarà un'inflazione
traduttale, dottor Barisoni, non mi spaventerò, dice la Lagarde, perché le nostre stime ci dicono che è un fuoco di paglia, non vogliamo rischiare una ricaduta recessiva.
Sì, e lo dico a chi ascolta, è chiaro che un po' di inflazione è in un mondo normale benvenuta ed è un segno di vitalità dell'economia, perché vuol dire che l'economia sta crescendo e ci sono tensioni sui prezzi e di conseguenza le banche centrali a quel punto tendono ad aumentare i tassi di interesse per raffreddare la crescita dell'economia, ma un po' di inflazione intorno al 2% è considerata salutare, un livello fisiologico e di un corpo sano economicamente parlando. Quello che però sta dicendo il professor Masciandaro, che ha detto, se ho ben capito, anche la Lagarde, è attenzione, anche se dovessimo vedere un'inflazione al 2%, sarà comunque per ragioni tecniche temporanee, potrebbe essere anche un po' di inflazione importata, non perché ci aspettiamo che l'economia cresca così bene, così tanto, con i consumi sotto pressione da portare un'inflazione al 2%. La Lagarde poi ha detto che il recovery deve diventare operativo senza ritardi. E professore, mi dica una cosa invece che non c'entra con la Lagarde in senso stretto, però riguarda le banche centrali. Noi abbiamo commentato in questi giorni le borse Milano, ma non solo, che erano tornate ai livelli pre-Covid, e anche oggi Milano è sopra i 24.000 punti, più 0,80%, Parigi più 0,70%. E guidate anche dall'America, il Dow Jones adesso guadagna l'1,10%. Molti analisti, e anche Moria Long a questi microfoni, hanno detto: guardate che il punto è che negli Stati Uniti, soprattutto il piano da 1.900 miliardi di Biden, molti si aspettano che questi soldi che arriveranno nelle tasche degli americani vengano in parte utilizzati per investire in borsa, visto che i rendimenti dei titoli sono bassi e comunque c'è una ricerca di investimento in liquidità. Non è pericoloso un indebitamento pubblico, cioè creare debito pubblico, in questo caso statunitense, che poi viene dai privati utilizzato per investire in borsa?
E qual è l'alternativa? Non fare spesa pubblica? Non c'è un'alternativa. Ecco, torniamo alla Lagarde. Anche su questo, devo dire, oggi è stata molto chiara.
Oggi lei è innamorato della Lagarde, così come vuole recuperare professionalmente.
No, io semplicemente, evidentemente, qualcuno direbbe ha studiato dall'ultima
io direi quanto è bello l'inglese della Lagarde, quanto mi piace l'inglese della Lagarde.
Se posso concludere quello che stavo dicendo, anche sul rapporto con i tassi di interesse tra virgolette esuberanti degli Stati Uniti, ha semplicemente segnalato che le due regioni, Stati Uniti ed Euro, sono in due fasi del ciclo completamente diverso, quindi i nostri tassi non devono essere agganciati a quello che accade negli Stati Uniti, perché da noi ancora la fase espansiva della politica fiscale, l'ho detto esplicitamente, non c'è stata e ci deve essere. E ha citato quello che diceva lei, il recovery fund, anche il next generation.
Cioè dice tutti gli strumenti per fare un'espansione economica dall'alto con denaro pubblico devono ancora entrare in funzione, ho capito bene?
Così ho capito io.
Beh, Allora, grazie anche al professor Donato Masciandaro, perché è importante, molti mi chiedevano appunto su inflazione e su andamento delle, delle borse. Grazie appunto professor Donato Masciandaro. Adesso do rapidamente io invece un aggiornamento proprio sulla chiusura finale di Piazza Affari. Anzi, no, mi correggo, non avevo visto, scusatemi, chiedo bene il collegamento. Enrico Miele, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera Enrico.
Buonasera a te e agli ascoltatori.
Meglio che lo dia tu l'aggiornamento. Allora, dicevamo, dopo la BCE tutte le borse, non dico festeggiano perché sarebbe eccessivo, ma sono in rialzo, chi più come Piazza Affari più 0,80, chi un po' meno come Francoforte più 0,20%. Andiamo sui titoli. Telecom forte più 4,60, come Moncler più 4,5%, ST Microelectronics più 4%. Generali, conti superiori delle attese, il titolo va bene, più 0,90%, utile netto a 1.744 milioni, dividendo di 1,47 euro. È chiaro che l'utile operativo è sceso, ma a causa di svalutazioni, però il dividendo è 1,47 euro. Il nuovo piano arriverà a fine anno, a inizio 2022, ha detto Philippe Donnet. Risultati eccellenti, ha continuato il numero uno, creiamo valore, mi sento sotto esame, io mi sento sempre ogni giorno sotto esame del mercato. E questi, al di là di Generali, Telecom, Moncler e ST Microelectronics.
Sì, allora, in realtà il titolo di TIM ha beneficiato di una doppia promozione a buy da parte degli analisti. In realtà è un titolo sotto i riflettori per diversi motivi, non solo perché è alla vigilia del rinnovo del consiglio d'amministrazione, quanto a una serie di partite aperte che vanno dal famoso progetto della rete unica banda larga a quello che non è legato al suo core business, ma è sotto i riflettori in queste ore, dell'accordo con DAZN per partecipare all'asta dei diritti TV triennali sui sul campionato di Serie A. In realtà un'asta che continua ad essere, il cui esito continua ad essere inviato perché manca un accordo tra le squadre della massima serie del nostro campionato.
Sì, e questo per quello che riguarda il titolo. Gli altri due commenti te li chiedo, però ti chiedo un po' di pazienza, che ho il GR24, dopo il GR24, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Dentro i fatti con la redazione di Radio 24, i protagonisti, le storie, le emozioni, i retroscena, perché raccontare è la nostra passione. Reportage sabato e domenica alle 8:15 e da ora anche la domenica alle 21 su Radio 24.
Aiuto! Il magazzino mi si rivolta contro! Qui ci vorrebbero i superpoteri! Ma e tu chi sei?
Io sono Superblock, il supereroe della logistica. Megastrutture autoportanti, sismoresistenza al top, stoccaggio no limits, green power, automazione intelligente.
Oggi la logistica è una sfida. Con Modul Block il magazzino ha i superpoteri.
Non fai flop con Modul Block.
Modulblock.com.
Se sei un'impresa oppure un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.
A noi di Poltrone e Sofà piace scegliere sempre il meglio. Ogni volta che creiamo una nuova collezione, non ci accontentiamo che ogni dettaglio sia buono. Vogliamo che sia ottimo. Cogli l'ottimo. Molto più di metà prezzo sui nuovi modelli della collezione Poltrone Sofà e 48 rate senza anticipo e senza interessi. Poltrone Sofà. Autentica qualità. Verificare modelli e disponibilità in negozio. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i negozi, salvo approvazione delle finanziarie.
La prima l'hai scelta per l'agilità. What's next? Poi ne hai cercata una che piacesse ai tuoi amici. What's next? Quella di oggi fa smart working con te.
Papà, perché fai le riunioni in macchina?
What's next? E se domani ne volessi una elettrica? Scopri LeasePlan, il noleggio a lungo termine tutto incluso, per chi guarda sempre avanti. Un esempio? Nuova Mini Countryman Plug-in Hybrid da 295 euro al mese, IVA esclusa. Questa offerta alle auto contate. Affrettati, vai su LeasePlan.com.
Focus Economia.
18:07 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, stavamo proseguendo con l'approfondimento di borsa, una borsa, lo dico per chi si fosse appena messo in collegamento, influenzata positivamente dalle decisioni e soprattutto, come diceva giustamente il professor Masciandaro, dalla comunicazione fatta dalla Christine Lagarde, quindi dal Presidente della Banca Centrale Europea, su un piano di acquisti che continuerà, potrebbe anche incrementare e andrà avanti a un ritmo molto più forte, acquisto di titoli di Stato, il piano PIP. Però avevamo commentato Telecom Italia più 4,66%, con Enrico Miele mancava da commentare Moncler più 4,40% ed Estima Electronics più 4%, mentre sul fronte opposto Diasorin meno 6,80%. Enrico.
Allora, per quanto riguarda ST, è stata una seduta brillante in CIA al comparto tecnologico USA, sostenuto dal recupero del Nasdaq. In realtà però sul gruppo italo-francese incidono anche le notizie che riguardano Apple, che nel 2020, ricordiamo, ha rappresentato il 24% dei ricavi del gruppo dei semiconduttori. Perché? Perché il gruppo di Cupertino ha annunciato che aprirà una nuova sede a Monaco di Baviera, dove investirà oltre 1 miliardo di euro con centinaia di assunzioni. Quindi, insomma, si consolida quello che è il primo cliente di ST. Per quanto riguarda invece Moncler, in realtà si tratta di un rimbalzo, perché come gli ascoltatori ricorderanno, 2 giorni fa c'era stato il collocamento del 3,2% del capitale da parte di Ruffini Partecipazioni, controllata dal patron Remo, e in questo modo è sceso sotto la soglia di OPA, ha portato la propria quota al di sotto della soglia di OPA. Dopo, diciamo, si è trattato di un assestamento all'interno del bilancio, infatti gli analisti non si aspettano ulteriori rischi a breve termine sul titolo. Per quanto riguarda Diasorin, in realtà sono usciti conti nel primo pomeriggio, conti decisamente in rialzo rispetto all'anno precedente, perché ricordiamo che Diasorin nel contesto della pandemia è stato uno dei protagonisti, basti pensare all'elemento dei tamponi che ha visto l'azienda in prima fila sul fronte della ricerca. Però proprio lo scenario incerto sul 2021 fa sì che la società non abbia dato una previsione relativa all'intero esercizio. Quindi ci sono le stime sul primo semestre 2021 in forte crescita, ricavi più 40, margini più 45. Sul 2021 però la società si riserva di comunicare più avanti, e sappiamo che insomma, al mercato non avere previsioni puntuali, insomma, è sempre qualcosa che piace poco.
Eh sì, è per questo che poi c'è a prevalso l'incertezza e le vendite. Grazie anche a Enrico Miele, Radio Cori, Sole 24 Ore. E a proposito di Sole 24 Ore, ogni tanto parliamo anche di noi. Oggi è stato presentato in conferenza stampa, lo ha fatto i vertici del Sole 24 Ore, i nuovi formati, nel senso il nuovo Sole 24 Ore. Si rinnovano sia il formato cartaceo, la scansione del giornale, i contenuti e anche una nuova app, sia quindi una innovazione e una modifica sia sulla parte cartacea che su quella digitale. Ora, a chi ama le cose tecniche, diciamo, da quelle che una volta si chiamavano i tipografi, e comunque il nuovo Sole 24 Ore si presenterà nel formato che si chiama Rhenish, quindi passa dai 40x56 di quello che è il formato broadsheet al 35x53, è una colonna in meno sul giornale cartaceo, un formato che è comunque diverso rispetto al classico tabloid che è adottato dalla maggior parte degli altri quotidiani per essere più lungo, e questa è sicuramente la novità più visibile, assieme ad altri elementi di carattere grafico di cui chiedo conto ad Andrea Biondi del Sole 24 Ore. Andrea, buonasera.
Buonasera a voi.
Dicevo, al di là del formato inteso appunto come ingombro, chiamiamolo così, ci sono altri tre interventi, il corpo più grande e, insomma, senza andare nel dettaglio perché è difficile descrivere, tanto la prossima settimana no, in edicola, la minor possibilità di compensare gli articoli. In sostanza, dacci, è proprio il caso di dirlo, un titolo complessivo su questo nuovo formato e sulle varie sezioni, poi passiamo anche alla parte digitale.
Ma diciamo che è un formato che serve per migliorare la leggibilità, è una trasformazione, un cambiamento che parte, diciamo, dal formato del quotidiano, ma per investire poi tutto il sistema informativo del Sole basato sul contenuto, cioè quello che è stato presentato oggi è un cambiamento del formato del quotidiano che diventa così verticale, con, diciamo, un miglioramento nella gerarchia delle notizie, nella leggibilità, con dei testi che dovrebbero essere anche più asciutti, ma allo stesso tempo è stato spiegato più ricchi, perché, diciamo, meno scritti e più evidenziati anche con tabelle, sintesi, con quegli elementi grafici che costituiscono punti chiave nella lettura, nella modalità di lettura oggi, insomma, che è differente rispetto a quella di anni fa.
Veniamo all'altro aspetto, la parte digitale. Sappiamo che per chi fa il nostro lavoro a qualunque livello, poi c'è tutto l'aspetto digitale, che se non gestito diventa cannibalizzazione, se gestito bene invece diventa un canale parallelo, diciamo.
Esattamente, e in questo senso c'è l'idea ancora più marcata e che comunque viene da anni di percorso, da almeno un paio d'anni di percorso, di integrare sempre di più il sistema informativo. L'amministratore delegato oggi lo ha detto, cioè il nostro intento è quello di andare a pescare il lettore, andare a fornire il nostro servizio al lettore ovunque si trovi, con la modalità, il mezzo che si renderà più opportuno, che si rende più opportuno per raggiungere quel target. Ma questo poi alla fine è il senso, quello di riuscire a essere un punto di riferimento che va al di là comunque del mezzo e che fa leva sulla forza di un sistema di contenuti che vuole essere sempre autorevole, sempre, diciamo, con il rigore, l'autorevolezza, la storia del brand, ma che alla fine può in qualche modo anche utilizzare tutte le possibilità della tecnologia, anche l'intelligenza artificiale, per riuscire a capire come cogliere meglio gli interessi informativi dei lettori. Si parte con il quotidiano, ecco, il quotidiano sarà la prima, diciamo, trasformazione visibile, appunto dal 16 marzo, con questo formato che non è un formato tabloid, ma è una colonna in meno, e si vedrà questo giornale, diciamo, che si sviluppa in verticale, poi con uno sfoglio che è stato aggiornato, i primi piani, poi la politica, poi si passa al mondo che verrà ridefinita economia e politica internazionale, poi due pagine di commenti con i commenti che raddoppiano, poi la parte dedicata alle imprese e territori, così è stata ribattezzata l'economia italiana, pagine verticali poi all'interno di queste sezioni, finanze e mercati e norme e tributi, insomma questa è un po' la scansione.
Un ultimo commento me lo fai sulla nuova app?
La nuova app è un'app che permetterà appunto di poter fruire al meglio di tutti gli elementi del sistema Sole. Quando parliamo di sistema Sole parliamo di un sistema che ha a che fare con il quotidiano, con il sito, con 24 più che la sezione premium del certo. Sito, ed è chiaro che mettere insieme tutti questi contenuti e la modalità di fruizione è la scommessa che il gruppo ha deciso di voler giocare così.
Allora, in bocca al lupo, chiaramente adesso è inutile che mi scriviate, è l'host che parla del vino, e che devo fare? Però, a parte gli scherzi, in bocca al lupo a tutti i colleghi del quotidiano e anche della parte digitale, perché per quotidiano non si intende solo la parte cartacea, lo dico, no, l'ingombro non è più grande, è più piccolo, lo dico a chi mi sta scrivendo. Comunque attendete il 16 marzo e sarà in edicola. Grazie ad Andrea Biondi. E invece adesso noi cambiamo radicalmente tema, perché, come dicevo, nel viaggio tra i settori industriali di questo paese noi lo facciamo tutte le settimane e cerchiamo di coprire tutti ciclicamente. Mi stanno segnalando, e hanno ragione, i gestori di palestre, di impianti di benessere, palestre che non li abbiamo ancora raggiunti. Prometto che lo faremo la prossima settimana. Però c'è un settore che ha sofferto, ahimè, non c'è quasi, sono pochissimi i settori che non hanno sofferto, e dove l'Italia da sempre ha una quota di mercato importantissima. Mi riferisco alle piastrelle, c'è cioè il distretto famosissimo di, di Sassuolo, che intorno a Sassuolo, non voglio dire solo Sassuolo, noi abbiamo una produzione, un fatturato che va di oltre 6 miliardi e mezzo, con 280 aziende sul territorio nazionale e oltre 16 all'estero. L'85% di questa produzione va, è destinata all'esportazione, e tra l'altro questo coinvolge anche il 55% di un altro settore contiguo, che è la ceramica di tipo sanitario, non l'arredo delle piastrelle. Ecco perché ne voglio parlare, perché pur con tutte le difficoltà del settore, è un settore che si sta muovendo, e si sta muovendo per fortuna acquisendo gruppi all'estero. Eh sì, perché nonostante ci sia stato un calo significativo rispetto al 2019, non tanto più sui volumi che sulle vendite. Le vendite infatti hanno fatto meno 4%, meno 2% le esportazioni, meno 12% le vendite sul mercato domestico. Tra i mercati di riferimento stabili le esportazioni in Europa, che sono i due terzi di tutto quello che esportiamo, a fronte di vendite invece extracomunitarie con flessioni più forti. Addirittura nell'Europa occidentale c'è stato il segno più, ma il Nord America è stato negativo, e poi un mercato per noi importantissimo, il Golfo, Emirati, Penisola Arabica, il Far East, meno 10-12%, ancora peggio America Latina, meno 30%. Però la cosa interessante, dicevo, che in questo quadro, da un lato lo scorso 4 marzo Italser, gruppo italiano leader nella ceramica, ha acquisito la spagnola Equip Ceramicas, e il fondo Miura entrerà a far parte di Italser come azionista. L'alleanza darà vita a un gruppo ceramico leader in Europa con un fatturato aggregato superiore a 220 milioni di euro. E invece poi ieri ABK Group, di Finale Emilia in questo caso, il gruppo ha annunciato l'acquisto del 100% di Desre, ceramica francese che ha fatturato l'anno scorso 40 milioni di euro, e tra l'altro esporta soprattutto nel mercato interno francese. Dei 208 dipendenti, 118 passeranno a ABK Group, gli altri saranno a carico del governo francese. Il gruppo ha un fatturato consolidato di 150 milioni di euro. Allora, Giovanni Savolani, presidente di Confindustria Ceramica, buonasera.
Buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori.
Dunque, voi rappresentate oltre che 280 aziende anche quasi 28.000 addetti, perché ho citato l'export ma mi interessano anche gli addetti. Primo commento, sì. Abbiamo detto per anni che il settore vostro era sotto attacco dalla concorrenza cinese, però almeno lì, se ricordo bene, mi corregga se sbaglio, la qualità non era granché, mentre la concorrenza che faceva più male era quella spagnola, anche per la grande capacità logistica che hanno loro di produrre, avere i treni e i porti, per, se non ricordo male anche in questo caso, per imbarcare le merci.
Esatto.
Vede che qualcosa mi ricordo, ma
ricordo tutto.
L'acquisto, queste due acquisizioni vanno nella direzione, diciamo, di un consolidamento italiano anche verso i concorrenti, perché insomma soprattutto Equip Ceramicas, no?
Beh, sì, diciamo che l'acquisizione fatta da Italcer in Spagna è significativa, cioè, dipende da come la legge la cosa. Io la leggo nel senso che anche agli investitori italiani comincia a convenire investire in Spagna. E questo non è una grande vittoria, perché vuol dire che in Italia stanno venendo meno piano piano le condizioni per fare investimenti in Italia. Lo stesso vale per l'investimento dell'acquisizione di Desre, che è l'acquisizione di un marchio storico francese molto altisonante, e un merito della BK essere entrati in quel mercato, ma il problema secondo me è che serve molto alla BK avere una produzione in quella zona, perché risparmia circa un 2 euro di trasporto rispetto a partire da Sassuolo. Purtroppo non stiamo lavorando su questi 2 euro di costo, perché siamo ancora qui a parlarne della bretella, non l'hanno ancora nemmeno fatta quella, non esiste ancora un avvio serio su una piattaforma logistica, quindi le aziende si troveranno costrette ad andare a investire fuori dal comprensorio. Questo è
allora, vediamo
in questo momento.
Sì, allora vediamo di capirci. Io penso che sia sempre comunque meglio da italiano che vi sia un'acquisizione italiana sulla Spagna e non una spagnola sull'Italia in generale, così, perché almeno il tutto confluisce nel fatturato dell'azienda italiana. Dopodiché ho capito benissimo il suo punto, non lo voglio
però il lavoro, lo prendono i lavoratori spagnoli e non i lavoratori italiani.
Certo, no, ma io dico a livello di consolidamento, perché non possiamo continuare a dire bisogna crescere e poi criticare se qualcuno compra quello che era fino a un secondo prima un concorrente o in Francia o in Spagna. Però ho capito benissimo il suo punto, non lo faccio cadere. Voi lamentate da sempre una difficoltà a competere per gli elementi intanto infrastrutturali, e quindi lei citava la bretella Campo Galliano Sassuolo, il porto di Ravenna, vede che mi ricordo, perché qual è il porto?
Quello fortunatamente ha iniziato i lavori di ristrutturazione.
Perché la Spagna ha questa grande capacità, qual è il porto? Qui invece ho un buco di memoria io, spagnolo, che è praticamente integrato con la rete ferroviaria e con gli stabilimenti spagnoli di ceramica.
Ce ne sono 3, guardi, c'è il porto di Valencia, che è collegato ed è la partenza dei container in uscita. Il porto di Castiglione è il porto che usano per l'arrivo delle materie prime, ma arrivano navi da 80.000 tonnellate, cioè noi ce le sogniamo, quindi hanno dei costi effettivamente bassi, certo. con 2 vie, 2 autostrade a 4 vie che partono, una in direzione nord-est e una in direzione nord-ovest, per andare nel comprensorio delle ceramiche, cioè i camion, i castiglionesi non li vedono, perché li passano sotto casa, quindi in un tunnel che passa proprio sotto le loro case. Questo... per dire, cioè, hanno delle infrastrutture mega galattiche, si stanno dedicando molto seriamente a questo, e adesso mi giunge notizia che stanno preparandosi una via ferroviaria per arrivare al centro Europa. Il centro Europa è un mercato ancora tutto nostro italiano, dobbiamo difenderlo, quindi bisogna che noi prima di loro arriviamo con delle infrastrutture per poter difendere i nostri posti di lavoro. E poi ha ragione lei, le aziende ne soffrono fino a un certo punto, perché poi vanno a produrre dove conviene. Quindi...
No, ma io ho capito bene il suo punto che mi interessa. A livello infrastrutturale, a parte la già citata bretella Campo Galliano Sassuolo, c'era, se ricordo bene, anche il collegamento ferroviario tra gli scali di Marzaglia e di Nazzano.
Esatto, che sono una spesa ridicola che può essere fatta, e questo creerebbe degli scambi su rotaia molto maggiori, incluso il collegamento, migliorerebbe il collegamento col porto di Ravenna, e si potrebbe creare poi a Marzaglia una piattaforma per poter spedire anche il prodotto finito verso il Brennero.
Ma cos'è che osta? Perché non si è fatta se l'investimento è piccolo? Io capisco che Campo Galliano Sassuolo ne parliamo da anni, speriamo che almeno con il recovery plan un po' inserire di solito opere di carattere autostradale, però può essere finanziato con i soldi che invece non vengono utilizzati per altre opere che invece sono finanziate dal recovery plan. Ma cos'è che è ostativo rispetto al collegamento ferroviario?
Non lo so, non glielo so dire, perché ha dell'incredibile. Cioè, io so che ci sono i finanziamenti disponibili, che le ferrovie emiliano-romagnole sarebbero pronte a fare il lavoro, però non lo so dire, perché non si cominciano mai.
Un'ultima nota invece riguarda più il mercato interno, che ha avuto una flessione che io ricordavo prima e per voi comunque rappresenta poca quota, il 15%, però vi attendete che vi possa essere un beneficio dai super bonus? Allora, sappiamo che super bonus riguarda l'aumento della categoria di energetica delle abitazioni e quant'altro, però in parte potrebbe riguardare anche, nel momento in cui metti mano, potrebbe riguardare anche tutto il mondo della ceramica e della piastrella, no?
Sì, beh, non c'è solo il super bonus al 110%, ma c'è quello dell'antisismica, c'è quello del risparmio idrico, ci sono tanti altri bonus che, sommati tutti, oggi danno dei vantaggi ad un cittadino che mette mano a riformare la propria casa. ci aspettiamo che questo avvenga, soprattutto adesso con il 110%, che attraverso le banche sembra che si riesca questo bonus fiscale, sì, certo, venga trasformato praticamente in finanziamento diretto, la cosa dovrebbe dare un impulso notevole. Qui le cose che non vanno bene in quel tipo di legge è soprattutto il tempo. Cioè, non si può pretendere di riformare un patrimonio edilizio in due anni. Servono almeno 5-6 anni, non è possibile, perché altrimenti si congestiona tutto, si fanno solo aumentare i prezzi, si creano delle problematiche che le aziende non sono pronte ad affrontare le cose così in poco tempo, anche perché non dimentichiamo, sì, che noi abbiamo depauperato un patrimonio di aziende dell'edilizia negli ultimi 20 anni, ce le abbiamo fatte morire tutte. Adesso si deve ricostituire un tessuto, quindi il piano va benissimo, basta che abbia un respiro abbastanza lungo,
sì,
che ci siano da fare i controlli giusti e che le banche facciano i giusti controlli quando si parla del 110%
di un finanziamento, però per quest'anno è finanziato, sul 2022 vediamo che cosa succederà. Grazie anche a Giovanni Savorani, presidente di Confindustria Ceramica. A chi mi chiede, ma il DL Ristori che si chiama Sostegno, guardate, rifaremo il punto domani, ma il governo ha detto, a mio avviso inizia a essere un po' tanto il tempo, ha detto che la decisione arriverà la settimana prossima, con un consiglio dei ministri la settimana prossima. Per oggi è tutto, da Sebastiano Barisoni le auguro una buona serata, ci risentiamo domani, che quando torna chiaramente la poco invidiabile classifica.